Ed eccoci in voce, buonasera di nuovo a tutti e tutte. Oggi la puntata sarà un po' diversa dal solito, un po' particolare. Partiamo da alcune riflessioni che abbiamo pensato, ci sono venute leggendo, scambiandoci le informazioni su un libro che abbiamo letto all'interno di noi del gruppo di Entropia Massima, e discuteremo un po' con tutte quasi tutte le trasmissioni interessate, le anime della trasmissione, quindi la mia parte come Emergenza Zero, come GSF, dopo sentiremo Alberto Castagnola per Economia e Ambiente e infine Jacopo per Libera Scienza e Libero Stato. Cercheremo di dare un filo conduttore a quanto inizierò tra poco a raccontarvi. Allora, il libro, il testo, in realtà direi si può parlare di un saggio da cui siamo partiti, si chiama La Sesta Estinzione, ed è un lavoro di non molti anni fa, del 2014, di Elizabeth Colbert, che ha vinto il premio Pulitzer, quindi diciamo ha avuto una certa risonanza. E partiamo da qui per alcuni temi che ci stanno a cuore tra le varie anime, appunto, di Entropia Massima, e cerchiamo di dare una visione nel corso del tempo tra il passato, che è questo mio cappello, il presente con Alberto, e qualche indicazione su come forse andremo o su cosa ci prospetta qualcosa per il futuro. E la sesta estinzione, quindi parliamo di estinzioni di massa, la sesta perché ce ne sono state altre cinque prima, ovviamente, e io come geologo le estinzioni di massa sono studiate, chiunque fa paleontologia le studia, ma sono i primi concetti scientifici che forse ha ogni bambino, perché da Jurassic Park in poi i primi giochi sono con i dinosauri, immaginare il classico, l'immagine dell'asteroide, non è esattamente così, però comunque più o meno è quanto successo, e quindi il concetto di estinzione in qualche modo ce l'abbiamo dentro come idea, e non è un concetto molto recente, molto del passato, è un concetto piuttosto recente. Pensare che i padri di questa scienza, i padri della geologia come Lyell e Darwin, consideravano le estinzioni come dei periodi lunghissimi con una perdita di specie quasi impercettibile, quindi come un flusso una visione molto graduale, un ritorno lentissimo, impercettibile, diciamo così. Poi successivamente invece l'idea della scienza è evoluta e ci sono state nuove evidenze. Di queste appunto queste cinque estinzioni di massa, poi parleremo della sesta, più o meno grosso modo sono intervallate tra di loro da un 50-100 milioni di anni, la prima è di 450 milioni di anni fa, per poi arrivare a quella più famosa, forse la più scenografica, che è quella del limite, il cosiddetto KT, Cretaceo terziario, 65 milioni di anni fa, quella dell'estinzione dei dinosauri. E in quel caso poi è stata anche quella che è stata più studiata per il ritrovamento di un cratere, enorme cratere in Yucatan, e questo poi con tutta una serie di studi, adesso non mi dilungo su tutta questa parte anche perché è abbastanza nota, insomma è anche facile ritrovare notizie, e c'è stato tutta una serie di eventi a catena che hanno portato all'estinzione di massa. E non è necessario arrivare in Yucatan per vedere quello che è successo. Qua vicino Roma, quindi tutto sommato in Umbria, precisamente alla Gola del Bottaccione, si chiama così, vicino Gubbio, c'è il passaggio del limite appunto tra Cretaceo e Terziario. Scusatemi, il passaggio del limite è chiaramente qualcosa di arbitrario che abbiamo deciso noi dando una sequenza temporale agli eventi. Quello è stato un evento che ha segnato una cesura netta, e quindi è stato utilizzato come passaggio appunto tra le aree geologiche, e lì la cosa, ci sono dei sedimenti di acque profonde, di acque marine profonde. La cosa impressionante è che tra uno strato in cui è presente tantissima vita, tantissimi organismi di di circa mezzo millimetro, un millimetro. Poi c'è un piccolo straterello, ma di veramente pochi millimetri, di argilla scura, di argilla nera, e quello che riparte dopo, esattamente identico come colore, come consistenza, lo stesso tipo di roccia, vuoto, non c'è niente, non c'è più vita, non si riesce a riconoscere nessun organismo. I tempi perché si abbiano queste estinzioni sono, passatemi il termine brevi, passatemi il termine perché geologicamente sono brevi, si parla di, per darvi un'idea, 100-200 mila anni, qualche centinaio di migliaio di anni, per un'estinzione anche del 90% delle specie esistenti. Quindi vedendoli con un po' il teleobiettivo del tempo, sì, sono tempi molto schiacciati, e quindi 100-200 mila anni sembrano tanti, ma in realtà per avere quel tipo di impatti, quel tipo di eventi, non sono neanche poi così tanti. Ripeto, il 90% delle specie esistenti circa, insomma, in base a non tutte le estinzioni chiaramente hanno avuto le stesse percentuali, stessi tempi. Le cause, bene o male, sono, tra l'altro, sono difficilissime ovviamente da definire, perché si parla sempre di analisi su qualcosa che non abbiamo visto, un po' come tutta la geologia. E in generale si parla di livelli di modifiche grosse, fluttuazioni dei livelli di CO2, di anidride carbonica nell'atmosfera, acidificazione dei mari, grandi aumenti o diminuzioni della temperatura nei mari. Considerate che un aumento del pH nei mari, un'acidificazione, anzi no, una diminuzione, quindi un'acidificazione dei mari porta a enormi problemi, soprattutto per esempio per i coralli, quindi la scomparsa di interi tipi di famiglie, di interi biota. E poi cosa è successo? Dopo un certo punto, come sapete, siamo arrivati noi. L'impatto nostro sulla Terra è stato talmente tanto grande che qualche anno fa, adesso circa una ventina anni fa, è stato coniato un termine che è antropocene, penso abbiate sentito. L'antropocene è un'era geologica a parte, è definita come un'era geologica a parte, che inizia circa 11.700 anni fa, quindi grosso modo con noi come Homo sapiens sapiens. E questo perché noi siamo stati in assoluto nella storia di miliardi di anni della Terra la prima specie a modificare il pianeta, in realtà, perché abbiamo modificato il corso dei fiumi, derivato corsi d'acqua, spostato elementi, spostato piante, spostato colture. I pomodori e i tacchini non sono tipicamente nostri, non erano qui fino a qualche secolo fa, quindi abbiamo non soltanto spostato e modificato il territorio, ma anche spostato e modificato la vita sulla Terra, insomma, diciamo, e creando nuovi habitat, oltre che distruggendone altri. E abbiamo addomesticato, insomma, il nostro impatto in così poco tempo è stato enorme sul pianeta. E per dare un'idea, questo è il dato che è riportato appunto nel libro, quindi nel 2014, poi non so se nel frattempo ci sia qualche numero diverso, però come idea sicuramente rende bene. Nel mondo ci sono 80 milioni di chilometri quadrati di superficie senza ghiaccio. Di questi 80 milioni, più della metà, 43 milioni, sono stati direttamente trasformati da noi tramite non pensare soltanto alle città, e quindi magari il consumo di suolo, come perché di cui parliamo spesso in termini di dissesto idrogeologico, ma anche i pascoli o l'agricoltura, insomma, nelle città ovviamente. Quindi più della metà del territorio mondiale in qualche modo è stato contaminato, ma anche in aree non modificate, per esempio passano metanodotti, elettrodotti o cavi sottomarini, eccetera. Quindi l'impatto, appunto, più della metà del territorio mondiale. E oltre a questo, chiaramente, per non parlare del consumo di risorse naturali, diciamo che in media ogni anno circa emettiamo 9 miliardi di tonnellate di CO2 nell'atmosfera, che non è mai stata così alta degli ultimi 800-900.000 anni. Quindi tutte queste modificazioni che abbiamo portato noi in questo periodo di tempo molto breve stanno portando forse, secondo alcuni esperti sì, non sono tutti d'accordo, però l'impressione è che sia effettivamente così, ad una cosiddetta sesta estinzione, quindi ed è quella in cui viviamo noi in questo periodo. Come vi dicevo prima, un'estinzione di massa prende centinaia di migliaia di anni. Noi in poche migliaia di anni già ne stiamo producendo una. E degli effetti che l'uomo ha sul pianeta abbiamo parlato tantissime volte in questa trasmissione. E a questo punto, dopo qualche minuto di pausa musicale, io ricomincerò con Alberto, che normalmente ci parla appunto di questo, cioè di quali sono i dati climatici, di quanto è l'impatto che abbiamo noi sull'atmosfera e sul nostro pianeta, e continueremo a parlare quindi di estinzione, di come noi trattiamo il nostro pianeta. A tra poco.
Fuori dal centro, radio onda rossa, scarcerando. Sapevo che il vero supporta il vero, questo è il momento di farlo davvero. Il pugno è sempre al cielo, sulla traccia sempre il cuore che comanda. La mia banda supporta scarcerando.
Sei qua chi me lo manda, chi di voce ormai è privo. Io per primo ti rimbombo la mia in testa come un grido. E no, perché non rido in questa vita, contro il carcere ogni giorno, perché non ci si muoia né ci si viva. Ah, fuori dal centro, per scarceranda.
Crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets to vote dates. Weatherman complaining, predicted sun, it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected, politicians using, people they're abusing. The mafia's getting bigger, like pollution in the river. And you tell me that this is where it's at. Woke out this morning with an ache in my head. I splashed on my clothes as I spilled out of bed. I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. Gun sales are soaring, housewives find life boring, divorce the only answer, smoking causes cancer, the system's gonna fall soon, to an angry young tune, and that's a concrete co-fact. The Pope digs population, freedom from taxation, teeny bops are uptight, drinking at a stoplight, miniskirt is flirting, I can't stop so I'm hurting, Spencer sells her hopeless chest. Adultery plays the kitchen, bigger cops than fiction. The little man gets shafted, sons and money's drafted. Living by a timepiece, new war in the Far East. Can you pass the Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess. Well, frankly, I couldn't care less.
No, 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 tu sei il primo. E la mia idea è stata che ho pensato.
Sono tutte state dette. Ma
Rieccoci in voce con Entropia Massima. E come vi anticipavo, abbiamo in collegamento Alberto Castagnola. Mi senti? Alberto, mi senti?
Sì.
Sì, eccoci. Allora, come avevo detto all'inizio, questa abbiamo fatto una trasmissione un po' diversa dal nostro solito, quindi con varie voci di Entropia Massima. Io ho fatto un cappello introduzione sul passato, partendo come spunto da un libro intitolato La Sesta Estinzione e su quanto è avvenuto in 500 milioni di anni. In 500 milioni di anni, quindi diciamo che in 10 minuti qualcosa ho dovuto accorciare. E, a quello che chiedo a te, Alberto, è più o meno come sempre nelle tue trasmissioni: qual è la situazione attuale, che cosa è successo nel brevissimo periodo, qual è il nostro impatto, la nostra impronta sul pianeta.
Bene, non è facile, comunque vorrei partire da alcune delle tue ultime frasi, perché c'è un passaggio fondamentale. Mentre fino al 30-40 anni fa l'uomo apportava delle modifiche, ma non incideva sul clima, cioè il clima continuava a succedersi delle stagioni, il caldo, il freddo, eccetera, eccetera. Nel periodo più recente, che non è cominciato negli ultimi 30-40 anni, ma è cominciato molto prima come azione, il meccanismo che ha messo in moto l'uomo è stato aumentare progressivamente dei fattori. E soprattutto il punto fondamentale che si sta vedendo con chiarezza negli ultimi decenni: noi abbiamo cominciato a incidere sugli equilibri del pianeta, cosa che nessuna razza e nessuna fase storica o preistorica ha visto in passato. Cioè, noi eravamo immersi nelle stagioni e nelle proporzioni che ci offriva la Terra, mentre in questi ultimi decenni noi stiamo modificando gli equilibri che la Terra aveva raggiunto, attenzione, durante quei milioni di anni di trasformazione del pianeta. Quindi, e questo lo stiamo facendo in 40 anni, 30 anni, cioè noi stiamo riuscendo a modificare degli equilibri che si erano, come dire, stabiliti lentamente, gradualmente attraverso i millenni, e noi nel giro di 40 anni stiamo riuscendo a modificarli. Allora, è questo, è come dire, la cosa drammatica che ci troviamo ad affrontare e che non tutti hanno presente. Quindi noi abbiamo una presenza di CO2 che per migliaia di anni si è mantenuta intorno ai 280 parti per milione, e oggi stiamo a 400, e però quella sopportabile per la popolazione umana è 350, noi invece abbiamo già superato e stiamo procedendo per 2 parti per milione, virgola qualcosa in più ogni anno. E su questo nemmeno il Covid, che ha bloccato molte attività economiche, eccetera, eccetera, è riuscito a incidere. Per cui la CO2 ha continuato a essere emessa anche durante il periodo, diciamo, che apparentemente è di sostanziale arresto, fermata delle attività produttive. In realtà le attività produttive hanno continuato a funzionare, gli inquinamenti hanno continuato a verificarsi. Ecco, questo è il passaggio. Dall'altra parte noi abbiamo delle scadenze che sono state ormai definite, cioè noi non dovremmo superare 1,5 gradi di aumento di questa temperatura, che non è la CO2, è la temperatura complessiva del pianeta, e che è una media, quindi significa una cosa che noi non dobbiamo superare come umanità questo grado e mezzo di aumento, però in alcune zone questo riscaldamento ha già superato questo livello, quindi è compreso all'interno di una media un po' più calda, un po' più fredda, però in alcune zone è già molto più caldo di questo livello, e cominciamo a vedere che i mari si alzano e vengono superati le barriere di alcune isole, di alcuni paesi, eccetera eccetera. Quindi noi ho questo passaggio che è stato precisato a livello del questo panel di esperti, 2500 esperti internazionali, eccetera, non sono le previsioni di un singolo scienziato, dietro c'è un apparato scientifico mostruoso, e noi stiamo già a 1,5, 1,10, e quindi quanto ci mettiamo a superare per arrivare fino a 1,50? E quindi tutte le previsioni ci dicono che noi supereremo, continuando in questo modo, supereremo i 4 gradi sempre di temperatura media, quindi con delle punte estreme in alcune zone, entro la fine del secolo o entro i prossimi 30 anni e cose del genere, cioè a seconda del momento in cui viene calcolato l'inizio. Allora, questo è il secondo passaggio, cioè che stiamo continuando ad alimentare questo meccanismo rapidissimo rispetto alla storia del pianeta in questi termini. Poi il discorso importante è chi sopravviverà a questo tipo di meccanismo, e quindi qui il discorso delle estinzioni che avete già cominciato a fare diventa ancora più pesante, perché noi tutti i dati che abbiamo degli ultimi decenni sulla sparizione delle specie, quante sono le specie minacciate e via dicendo, sono dei dati terribili, cioè noi perdiamo 2 specie animali al giorno, quindi 700 specie animali scompaiono ogni anno, e continua tutti i meccanismi di lotta contro il bracconaggio, lotta contro certi consumi di avorio, eccetera, cioè tutte le misure che abbiamo preso a tutt'oggi non hanno avuto dei risultati pratici. Quindi noi continuiamo a discutere in termini di diritti, di controlli, di rotte di trafficanti, insomma, cioè discutiamo, no? Niente, e il problema è che queste specie scompaiono, sai, con questo ritmo che ho appena detto e che mi sembra abbastanza chiaro. E la sostituzione delle specie è avvenuto nei millenni passati, cioè scomparivano alcune specie, però nel frattempo se ne formavano delle altre. Però questi meccanismi che sono stati anche studiati erano tutti lentissimi, cioè scomparivano, non so, 20-50 specie in un millennio, però ne apparivano 60 altre, e quindi c'era sempre questo continuo riequilibrio che si spalmava fra l'altro in migliaia di anni, se non addirittura milioni. Oggi invece questa sparizione è molto veloce e non è compensata perché avviene in 30-40 anni, e quindi qualunque tipo di variazione avvenga naturalmente nelle specie animali, negli insetti, nelle formiche, eccetera, non riescono a compensare questa velocità. Quindi il meccanismo dell'estinzione è, come posso dire, molto avanzato, e soprattutto al momento non si hanno informazioni sufficienti per pensare che si possa arrestare a breve termine, e invece i tempi sono molto accorciati. Perché? Perché quando si superano certe soglie, per esempio del riscaldamento globale, poi è difficilissimo intervenire, perché faccio un esempio semplice: la CO2 ci mette 10 anni, quella che viene emessa sulla superficie terrestre ci mette 10 anni a entrare in atmosfera, e fra 10 anni che cosa possiamo aver fatto? Ci metteremo 20 anni a chiudere i combustibili fossili, 30 anni, 40 anni, cioè noi continuiamo a proiettare in avanti delle scadenze di modifica, senza tener conto del fatto che nel frattempo si superano certi livelli e si superano delle soglie contro le quali poi non è più possibile intervenire. E ancora oggi si discute su un piano teorico, cioè non ci sono progetti, che a mia conoscenza, progetti in via di definizione di meccanismi reali di cattura della CO2 nell'atmosfera, cioè quella che sta già su. Soprattutto questi progetti, che sono un po' allo studio ma ancora non sono definiti, possono essere talmente costosi che il sistema economico attuale non li regge. Quindi non abbiamo in questo momento nessuna prospettiva reale. Non sto negando che ci potrebbero essere in un futuro indeterminato delle tecnologie capaci di eliminare, eccetera. La mia preoccupazione nasce dal fatto che non faremo a tempo a metterli in moto, e i tempi, ripeto, sono molto più corti. Un'altra delle preoccupazioni che ha sempre sottolineato il panel degli esperti internazionale è il fatto che, come dire, è molto difficile concepire delle modifiche rapide, mentre possono accumularsi più meccanismi negativi nel momento in cui nascono quelli che la letteratura chiama punti di non ritorno. Cioè la definizione è il momento in cui, se si interviene a modificare un meccanismo in senso positivo, peggiora un altro meccanismo perché tutti questi meccanismi ambientali sono collegati fra loro e sono correlati. Quando si arriva in un momento di questo genere è finita, cioè non si può più intervenire, perché se si interviene si peggiora la situazione. Questi punti di non ritorno sono stati studiati, e qualcuno li conosce, qualche esperto li contesta, qualcuno li presenta, eccetera eccetera, però sono in corso di determinazione e invece non vengono mai tenuti presenti a livello politico, inteso qualcuno che deve compiere degli atti per modificare la situazione attuale. Ecco, allora mi sembra di essere stato abbastanza chiaro su quali sono le difficoltà, no? Questo è importante. E viceversa, cosa abbiamo? In questo momento abbiamo un piano nazionale di finanziamenti da ottenere dall'Unione Europea. Questo piano è stato discusso in Parlamento nella sua primissima versione, cioè era già vecchio di 6 anni. Che cosa si sta discutendo in questo documento che il 23 dovrà essere ripresentato al Parlamento per essere inviato entro la fine di aprile all'Unione Europea? Non lo sappiamo. E non sappiamo chi sta modificando giorno per giorno questo documento. Quindi siamo anche come posizioni critiche, eccetera. Noi sappiamo più o meno che tipo di investimenti sono previsti, ma è un più o meno. Non siamo in grado di conoscere esattamente cosa si sta facendo. E quello che sappiamo finora, quello che appare, oppure per certi settori eccetera, è che i meccanismi di intervento economici sui problemi ambientali sono quasi inesistenti nelle misure che saranno finanziate dall'Unione Europea, perché quelli che vengono presentati come progetti di tipo ambientale in realtà non lo sono, cioè sono o di finanziamento alle imprese o di finanziamento alle produzioni industriali, militari, eccetera, cioè quando vai a stringere non sono dei finanziamenti di tipo ambientale, perché quelli di tipo ambientale sono completamente diversi da quelli che si sono discussi fino adesso, cioè non c'è traccia, faccio un esempio per capirci, dell'avvio di un piano nazionale di riforestazione, non c'è un piano, non c'è traccia di un piano per revisionare tutte le opere, i viadotti, i tunnel che stanno sulle strade, per vedere da quanti anni non sono stati revisionati o controllati. Non ci sono queste cose, quelle essenziali, quelle che aprirebbero uno spiraglio per un cambiamento alla lotta per il clima. E quindi quanti anni ancora dobbiamo aspettare? Cioè questo governo non sta facendo nulla di quello che sarebbe realmente necessario iniziare e completare in tempi brevi. Quindi siamo molto arretrati, molto indietro, no? Quindi siamo tutti quelli che si occupano di questi problemi, sono particolarmente agitati e preoccupati, perché non ci sono segnali che vadano nella direzione giusta. Perfino alcune delle cose molto importanti che si stanno facendo, no? Tutti i documenti della società, della cura, eccetera, contengono una serie di iniziative, sono documenti firmati da centinaia di associazioni, cioè da un punto di vista sociale e politico sono importantissimi. E però, come dire, è una lotta contro i mulini a vento, nel senso che non riusciamo a sparare sulle cose essenziali, cioè a precisare esattamente quali sono le modifiche da fare. Quindi questa è la mia preoccupazione.
Beh, non solo questa, insomma, ce ne sono. Non è una preoccupazione da poco, direi. E, sì, in parte ne abbiamo discusso anche prima, nella primissima parte, con chi resterà, cioè l'estinzione di massa. L'estinzione può essere anche che interessi noi stessi. Nel libro che citavo all'inizio si parla del ratto, un ratto particolare, il Rattus norvegicus o qualcosa del genere, che si chiama norvegicus ma è originario della Cina ed è, dove è arrivato, ha sterminato praticamente tutto quello che ha trovato della sua taglia, e quindi probabilmente è il miglior candidato per sopravvivere anche alla sesta estinzione, a questo periodo che stiamo in cui siamo noi, in cui ci troviamo e che abbiamo creato noi stessi. Allora, purtroppo abbiamo un ritardo di voce tra me e Alberto, quindi per questo non siamo riusciti a fare domande, perché io avrei parlato, lui mi avrebbe sentito dopo 30 secondi, quindi sarebbe diventato abbastanza complicato. E comunque sono tutti argomenti che continueremo a trattare, perché sicuramente il recovery e quello che sta succedendo in questo mese, in pratica, proprio nell'immediato presente, è sicuramente importantissimo e ne sappiamo davvero, davvero davvero poco, come diceva anche Alberto. E allora, quindi, io ti ringrazio e ci sentiamo tra poco dopo un'altra pausa musicale.
Tonight there is something new, but I still don't know if my eyes are green or blue. Can you hear there is something in the air? But I still don't know if my eyes are green or gray. May is the time when all the clouds are gone and every color lights up. May is the time when we no longer fight and everything will be fine. So we sing, oh.
Ed eccoci di nuovo in voce con Entropia Massima, e l'ospite, diciamo così, ospite adesso sarà Jacopo. Jacopo, mi senti?
Sì, ti sento Marco, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, diciamo ospite perché Jacopo ha la sua trasmissione insieme a Lorenzo di Libra Scienza e Libero Stato. Come dicevo, quest'oggi abbiamo fatto un po' un turno di qua quasi di tutti.
Mi sento basso, scusa Marco, sento molto basso.
Mi senti meglio così?
Alza.
È più alto di questo, ho finito la manopola.
Un po' più alto.
Va bene. E, come dicevo, abbiamo parlato di 5 miliardi di anni, no, 4 miliardi e mezzo di anni in una quarantina di minuti, quindi diciamo che qualcosa è rimasto fuori, insomma, nel discorso. Però il filo conduttore è parlare delle estinzioni del passato, riconoscere che stiamo vivendo in un periodo chiamato appunto la sesta estinzione, e cercare di capire che cosa succederà nel futuro. Uno dei tanti scenari anche forse di speranza, insomma, su quello che possiamo fare riguarda il tuo intervento di adesso, di oggi, quindi lascio a te la parola sul che cosa, verso dove stiamo andando, almeno come risorse, consumo energetico e questo.
Sì Marco, grazie. Ho sentito prima la trasmissione, ho sentito l'intervento di Alberto, molto molto interessante e penso anche molto esaustivo. In realtà gli scenari non sono, a mio parere, insomma, non sono molto rosei. Questa sera voglio essere un po', visto che sono ospite, vorrei essere anche un po' provocatorio da questo punto di vista, insomma, instillare un po' il dubbio su questo, perché nelle nostre trasmissioni di Libera Scienza e Libero Stato e Lorenzo abbiamo trattato diverse volte questi aspetti da un punto di vista scientifico e ci siamo sempre riferiti a quello che Alberto ha detto molto chiaramente, no? I protocolli dell'IPCC, dell'ONU, sul riscaldamento globale, quel famoso grado e mezzo che non bisogna sforare, e che per non sforarlo entro il 2050 dovremmo avere emissioni zero. Allora, di CO2 nell'ambiente. Ora, quando io la prima volta, per preparare una delle prime trasmissioni sul riscaldamento globale, io lessi appunto questi limiti, questi vincoli così stringenti, subito insomma, mi venne in mente proprio la difficoltà che ci poteva essere nel realizzare questo, proprio anche l'impossibilità di attuarlo. Perché? Perché sia da un punto di vista economico e politico delle società mondiali, no? Dell'Occidente industrializzato, dei paesi in via di sviluppo, e sì anche dal punto di vista scientifico, perché io mi chiesi subito, ma dov'è? Non esiste un'energia, una fonte di energia che possa controbilanciare i combustibili fossili e tutte quelle forme per produrre energia che emettono CO2. Ora, questa cosa a me infatti mi sembrava molto strana, e a vedere poi continuai a leggere l'IPCC, gli articoli e l'analisi dell'IPCC dell'ONU sul riscaldamento globale, e fino a quando io mi accorsi di questa grande, ci accorgemmo io e Lorenzo di questa grande discrepanza, insomma, tra l'analisi dello stato attuale, cioè di tutto ciò che è una cosa molto dettagliata, rigorosissima da un punto di vista scientifico, però per le prospettive future, per ciò che l'IPCC dava, suggeriva come risolvere appunto questo problema e come ridurre, anzi azzerare le risorse e le emissioni di CO2 entro il 2050, ecco, era molto, era un'analisi a mio avviso superficiale, perché comunque le soluzioni non ce n'erano, era molto, come si dice oggi, no, politicamente corretto. Politicamente corretto che vuol dire in questo caso non andare a scomodare, a intaccare, cioè a additare come responsabili soprattutto i modi di produzione capitalistico dell'Occidente. Questo fatto che noi abbiamo sempre bisogno di una grande bisogno di energia, sempre di più per giustificare i nostri consumi, il nostro stile di vita, e questo va assolutamente in contraddizione con i limiti fisici, scientifici di ciò che vuol dire produrre energia, perché non esiste un'energia pulita a questo mondo. E riguardo a questo, io volevo, ecco perché voglio essere provocatorio, perché da un punto di vista scientifico, anche il fatto che noi possiamo tanto confidare nelle famose energie green, cioè quindi l'eolico, il fotovoltaico, e quindi incentivarlo, che sì, è una cosa giustissima, ove possibile, sempre comunque spingerlo sempre di più, eolico, fotovoltaico, l'idroelettrico e via dicendo, però anche questo, se uno poi lo rapporta su vasta scala, cioè se queste energie pulite dovessero soppiantare a parità di consumo energetico odierno la produzione di energia attraverso la combustione di combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e gas naturale, ora noi avremo a quel punto, e nessuno a questo punto ne parla perché secondo me è anche una verità un po' scomoda, i costi sia di produzione, se per esempio del fotovoltaico, ma di dismissione, e se vogliamo poi anche considerare il consumo di batterie, perché si fa tanto appello adesso a, che secondo me si sta cavalcando solo un'onda commerciale, anche perché le case produttrici automobilistiche stanno cavalcando l'opportunità.
Sì, adesso se non è un ibrida non sei nessuno, in pratica.
Quando intervistano Elon Musk, in cui la Tesla costa 100.000 euro per fargli fare 500 km senza ricarica, però non si dice quanto costa la batteria a produrla, quanta CO2 ci vuole per produrre quella batteria che utilizza la Tesla.
E anche dove si prendono i materiali che costituiscono queste batterie. Non si parla mai del ciclo di vita, o quasi mai.
Ecco, ci volevo proprio arrivare.
Ah, scusa.
Cioè, il ciclo di vita, cioè l'analisi seria che tutti l'Occidente e tutti i popoli industrializzati in via di sviluppo dovrebbero fare quando parlano di green economy, energia pulita, è vedere appunto il ciclo di vita, cioè dall'inizio, cioè dall'estrazione delle materie prime fino a quando non viene dismessa e quindi smaltita quel tipo di produzione, in questo caso la batteria per fare un esempio, quanta CO2 si produce, ma non solo quanta CO2, ma quanto inquinamento collaterale produce, perché una batteria non si dice, ma l'estrazione delle terre rare con cui sono formati il litio, con cui sono prodotte queste batterie, è una devastazione ecologica per estrarre queste terre rare, che rare poi non sono, è solo il nome, ma per altri motivi. Però per esempio gli Stati Uniti fino a poco tempo fa, non solo adesso, ma fino a un anno fa, per esempio, non le estraevano, compravano tutto dalla Cina, perché appunto la Cina produce queste terre rare, quindi tutta la produzione di batterie viene, per esempio, la maggior parte dell'approvvigionamento statunitense dalla Cina. Ora, e questo, si possono fare tantissimi altri esempi da questo punto di vista, quindi uno deve pensare sui grandi numeri da questo punto di vista. E sui grandi numeri non c'è via d'uscita. La via d'uscita sarebbe, basterebbe per altri tipi di analisi, di impostazione, diciamo, sia politica, sociale, economica. E per esempio, come posso dire, certo la scienza, io poi ecco, rispetto a quello che diceva Alberto, mi è venuto in mente con le questioni che ponevi tu. Da questo punto di vista io non sono pessimista, fino alla fine sono pessimista per essere provocatorio, ma io credo nell'uomo, no? Si parla di grandi estinzioni di massa, e siamo di fronte a una sesta estinzione di massa, certo. Anche io non penso che l'uomo si estingua, perché poi, a differenza di tutte le altre specie animali, c'è da dire che l'uomo ha questa capacità di avere coscienza, di riflettere su se stessa, sulla materia, se vogliamo anche una definizione abbastanza un po' romantica, l'uomo potrebbe essere definito come materia che riflette su se stessa in maniera molto laica, no? Quindi abbiamo questa grande capacità e confido nelle capacità dell'uomo, nella scienza, che poi è l'unica che ci può dare, ci può venire incontro, ci può dare un aiuto, l'indagine, ma soprattutto anche, però parallelamente ai progressi scientifici ci deve essere un cambio proprio di rotta da un punto di vista di produzione, di consumi, di società, perché se no non c'è soluzione. È il mio pessimismo cosmico deriva proprio che è, come diceva Alberto, sono limiti temporali così stretti che noi non riusciremo a risolverli. Non riusciremo a risolverli perché per cambiare le cose, per cambiare il sistema, per far progredire la scienza da questo punto di vista, sono tempi molto più lunghi, ci servono, perché prevede un cambiamento culturale, anche un cambiamento di abitudini, che deve essere comunque mondiale, perché ovviamente è una sfida mondiale questa, e quindi noi avremo a che fare con un grado e mezzo in più, che ci sarà sicuramente, se non di più, e questo comporterà nuove sfide. Ora, ritornando a essere un po' più, volendo essere un po' più ottimisti, mi hai chiamato anche perché, parlando prima per organizzare un po', no, questa trasmissione, noi avevamo accennato l'altra volta, avevamo fatto una trasmissione sulla fusione nucleare. Ora, sì, questa fusione nucleare è molto discussa, ora uno dice va bene, non ci sono energie pulite, diciamo che possano diciamo soddisfare il fabbisogno energetico mondiale, così come sono le cose. La fusione nucleare potrebbe, come abbiamo detto l'altra volta, invece essere un'occasione. Ora, un'occasione che potrebbe risolvere molti problemi, però è tanto, voglio dire, è tanto grande questa occasione, tanto lontana nel tempo. Perché? Perché è a tuttora in fase di ricerca, una fase di ricerca che va avanti da ormai da più di 40 anni.
Beh, la fusione se ne parla, io mi ricordo di io di fusione me la ricordo sui fumetti di Topolino negli anni 80, insomma, e quindi già all'epoca era di massa come idea, cioè già se ne parlava 30-40 anni fa a livello di non scientifico, non di scienziati. E tutt'oggi ancora ci serviranno decine di anni,
certo,
non è immediata, appunto, nel frattempo il famoso grado e mezzo corre, ammesso che poi questo il senso intrinseco di questo grado e mezzo, però mettiamolo come limite, come totem a cui, appunto, come dicevi, quasi sicuramente arriveremo, insomma.
Sì, è appunto perché è una sfida, diciamo che la fusione nucleare non interverrà in questa sfida, cioè proprio non potrà intervenire.
Interverrà nella prossima,
questo questo io confido sicuramente che ci sarà, anche perché le cose, la ricerca, lo sviluppo va avanti. Ci sta addirittura una cosa che fa anche pensare, la dico in maniera asettica, diciamo, poi si può discutere ovviamente su questo, però c'è anche un forte ormai, per quello che riguarda l'Italia, che è anche all'avanguardia attraverso l'Enea e con il CNR, gli NFN, Politecnico di Torino, c'è tutto questo consorzio che sta sviluppando una componente fondamentale per far funzionare questo reattore a fusione nucleare che si chiama il DBT, non voglio entrare in particolari, ma è un aspetto molto critico per poter poi produrre in serie una centrale a fusione nucleare. C'è anche il coinvolgimento dell'ENI, tu guarda caso, tu l'ENI è molto coinvolta in questi ultimi anni e ha stanziato molti milioni di euro per questi progetti a fusione nucleare. Una volta che l'ENI è entrata in questi progetti così enormi, si sta portando dietro anche altri, perché entità private, ora perché dice c'è entrata l'ENI, insomma, allora effettivamente qualcosa di qua prossimamente, no, si svilupperà, effettivamente sarà fattibile, potrebbe essere fattibile se l'ENI investe così tanto. Ora è un aspetto, diciamo, che apre una discussione enorme.
Sì, apre una discussione enorme a partire dal nome della vostra trasmissione, cioè Libera Scienza e Libero Stato, certo, perché se arriva l'ENI, parlare di libera scienza inizia a essere...
Certo, ed è proprio questo. Sì. Ed è proprio questo. L'altra volta facevamo il parallelo tra fusione nucleare e vaccini, no? Io chiedevo all'ingegner Pizzuto, proprio responsabile appunto del progetto di fusione nucleare per l'Italia, gli chiedevo, ma... la fusione nucleare sarà libera, il brevetto, questo per intenderci, tra virgolette, questo brevetto di centrale a fusione nucleare sarà libera, sarà patrimonio dell'umanità, così come stanno le cose adesso, sì, oppure sarà poi come i vaccini, cioè che a questo scoprono i vaccini per il Covid e poi però questi vaccini, questi brevetti sono invece coperti da copyright.
Allora con tutto quello che stiamo vedendo in questi mesi.
Come stiamo vedendo in questi mesi, ecco.
Con tutte le conseguenze che stiamo vivendo.
Con tutte le conseguenze, perfettamente. Quindi ecco, la sfida è questa, perché la fusione nucleare è un'energia così, da un punto di vista teorico, pulita. È pulita perché sfrutta, riproduce quello che avviene nel Sole. Il Sole è una grande centrale a fusione nucleare in cui per produrre energia il Sole fonde l'idrogeno, cioè l'elemento più leggero e più primordiale, diciamo il più primordiale dell'universo, e c'è un'abbondanza infinita, perché siamo tutti poi alla fine formati da atomi di idrogeno. Diciamo che le stelle sono la fucina dove si creano tutti gli altri elementi che poi costituiscono la vita, la Terra e tutto il mondo biologico e non. E quindi attraverso questa fusione di questi atomi di idrogeno si produce energia, e quindi l'energia che poi muove tutto, muove, genera vita, genera tutti i processi chimico-fisici che ci sono presenti sulla Terra e nell'universo. Ora la sfida è enorme, ecco. basta pensare a quello che l'uomo, no, vuole fare, cioè riprodurre proprio l'origine della vita, cioè dalle stelle nasce la vita. Però è una sfida così affascinante, così bella, e poi anche che può segnare veramente una chiave, un punto di svolta nell'umanità, che va comunque affrontata, che l'uomo deve comunque affrontare.
Infatti questo volevo dirti, che non abbiamo molta scelta, in qualche modo dobbiamo fare, perché le fonti non rinnovabili appunto non sono rinnovabili, le fonti rinnovabili, eolico, fotovoltaico, eccetera, non sono esattamente il paradiso che risolve tutto. Hanno molti punti problematici, a parte che non sono a impatto zero nella maniera più assoluta, per i motivi che hai detto, oppure per tanti altri, insomma è lungo parlarne, però comunque le stesse energie green, è una parola che piace tantissimo, la si mette ovunque, però sono green fino a un certo punto.
Green, e poi hanno anche dei limiti fisici di produzione, cioè oltretutto, di energia prodotta.
Sì, ma oltretutto di notte come fai col fotovoltaico? Molto, certo. Banalmente, non c'è un modo per prenderla da qualche, per prendere l'energia e stoccarla. L'acqua si è stoccata con le dighe, il fotovoltaico comunque è un po' più complicato, quindi ci sono anche i problemi di gestione, ma a prescindere da quello, forse l'unico modo che abbiamo per uscirne è consumare meno. Quella è la base da cui partire, cioè trovare un modo per consumare meno, non per cambiare macchina ogni... Io, esperienza personale, io fino a poco tempo fa avevo una macchina del 92, e funzionava benissimo. Facevo 20 km con un litro, una macchinetta piccola, andava benissimo. Poi vabbè, è morta per altri motivi. E un certo, ho sentito in televisione, era il parco macchine italiano è troppo vecchio, perché in media in Italia le macchine hanno 9 anni. Io dico, ma la mia ce n'ha 28 e funziona bene, perché cambiarla? Perché questa nuova consuma di meno, a parte che fino a un certo punto, perché appunto io facevo 20 km con un litro, ma poi quella, cioè se ogni 9 anni la cambi invece che ogni 25, avrai 3 macchine, quindi 3 tonnellate di ferro, plastica e componenti vari da smaltire, e questo fa parte del, diciamo così, del ciclo di vita di cui tenere conto.
Certo, è proprio così, è proprio questo, ma non si può neanche pensare a tuttora come la tecnologia. Io non voglio metterci, essere lapidario in queste cose. Poi la scienza dà anche, produce nella storia, anche ha prodotto delle grandi sorprese, dei grandi cambi epocali, però tuttora io mi fermo a una constatazione, che le batterie, volendo far sostituire tutte le macchine a combustione a motore termico attraverso motori elettrici, ha un costo enorme, ma anche di produzione di CO2 enorme, di smaltimento, di inquinamento, e neanche di grande, poi questa grande efficienza. C'era venuto in mente che se uno volesse veramente risolvere, ecco, dal punto di vista, diciamo, di traffico automobilistico, la mobilità attraverso le macchine, dovrebbe creare delle macchine che vanno su debinati, elettrificare le reti, cioè come i treni.
Sì.
Questo è l'unico modo, no? Farle andare a batteria.
Sì, assolutamente. Oppure il trasporto pubblico, in un autobus, come sempre, in un autobus ci sono 60 persone, quando va bene, in una macchina ce ne sono 2, 3, insomma ce ne sono, di idee ce ne sono tante, però in realtà a me sembra sempre che si cerchi di ottimizzare i consumi per poter poi poterli spendere in altro modo, e quindi comunque la curva dei consumi è sempre in aumento, cioè c'è sempre più bisogno di energia.
È proprio questo, senza che ce la stiamo a raccontare troppo, perché sono fantasie, non ci si riuscirà, perché se non si inverte questo da un punto di vista proprio paradigmatico, non c'è soluzione, è inutile, soprattutto considerando queste scadenze così prossime.
Io direi che sono arrivate le 9, la nostra ora in compagnia è passata anche velocemente, almeno per me. Sì, non siamo stati molto ottimisti, però la situazione è questa, non è colpa nostra, giuro, non c'entriamo, però sicuramente è una questione estremamente delicata. Torneremo sicuramente a parlarne, come l'abbiamo già parlato, in tante sfaccettature diverse, con tanti lati diversi, e vedremo anche, come dicevo prima, il recovery, dove andrà a finire, di cui ancora non si sa nulla, ma si parla non mi ricordo, a fine aprile dovrebbe andare in discussione, dovrebbe essere approvato, adesso non mi ricordo, però quindi sono temi assolutamente attuali e continueranno purtroppo ad esserlo, quindi noi proviamo a continuare a parlarne, insomma.
Certo, ne parleremo, approfondiremo. Io adesso mi sono, come ho ripetuto prima, mi sono preso l'uso di essere provocatorio come ospite per una volta, ma ciò non toglie che saremo molto più dettagliati, oculati, e affronteremo i problemi nella loro complessità e difficoltà.
Va bene, e allora buona serata a tutti e a tutte. Noi con Entropia Massima ci sentiamo lunedì prossimo, come tutti i lunedì, eccetto lunedì scorso, come non siamo stati in onda a causa festività, e da lunedì prossimo saremo, compreso questo appunto, dalle 8 tutte le settimane. Buonasera ancora e ci sentiamo qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Buonasera a tutte e a tutti.